Radio Immagina.
La portata umana, culturale e professionale degli italiani nel mondo è di valore inestimabile nell'ambito di quel soft power che consente di collocare il nostro paese tra quelli il cui modello di vita gode di maggior attrazione e considerazione. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato alla Fondazione Migrantes in occasione della presentazione a Roma del rapporto Italiani nel Mondo 2021. Un rapporto che ci dice che al 1 gennaio 2021 sono più di 5 milioni e 600 mila i nostri connazionali che risiedono all'estero, con un aumento del 3% rispetto al 2020. Parliamo di una porzione di cittadini pari quasi al 10% rispetto ai 60 milioni di italiani residenti in Italia. Cittadini che hanno i loro problemi, le loro esigenze, le loro necessità e che quindi hanno bisogno e diritto ad una adeguata rappresentanza. Parliamo di questo nel nostro approfondimento di oggi insieme al responsabile PD Italiani nel Mondo Luciano Vecchi, che ci ha raggiunto in collegamento, e al senatore del PD Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. Bentrovati entrambi.
Bentrovati e bentrovati gli ascoltatori.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno Vecchi. Senatore Giacobbe, allora partiamo proprio dal rapporto Migrantes, che ci dice sostanzialmente che l'unica Italia che continua a crescere è quella che risiede all'estero. Che cosa significa tutto questo? È davvero un processo inarrestabile come sembra?
Ma c'è un forte senso di italianità nel mondo, per cui in aggiunta alle decine di migliaia di italiani che si muovono ogni anno, questa mobilità dall'Italia verso l'estero alla ricerca anche di possibilità di lavoro, di diverso stile di vita, ma anche per perseguire carriere professionali diverse, c'è anche un rinnovarsi all'interno delle comunità più stanziali, quelle che abitano nei paesi da più tempo, di persone che vogliono continuare a confermare la loro italianità e quindi si iscrivono alle liste, all'anagrafe AIRE. Ma va detto che se ci sono 5 milioni e 600 mila circa iscritti AIRE, quindi cittadini italiani che aumentano tutti gli anni, gli italiani o le persone di origine italiana sono oltre 70 milioni nel mondo, quindi c'è una grandissima comunità. L'altra cosa interessante del rapporto che è stato presentato ieri è che mentre in Italia la popolazione diminuisce, all'estero gli iscritti AIRE continuano ad aumentare. Le parole del presidente Mattarella penso che siano state molto eloquenti, adatte per, non solo per l'occasione ma per la realtà. È una grande risorsa che vogliamo, non vogliamo, ha aiutato l'Italia negli ultimi decenni, negli ultimi 50-60 anni dal dopoguerra ad ora, li ha aiutati con le rimesse prima, li ha aiutati con le possibilità di esportare i beni in paesi dove c'erano gli italiani e quindi era più facile far penetrare il Made in Italy, e che vogliono continuare ad aiutarla ad un livello sempre diverso, che è quello che mi diceva nell'introduzione. Oggi si tratta di realtà, di comunità bene integrate nei paesi in cui vivono, a cui si aggiungono le nuove mobilità italiane che sono così nella media, si tratta di professionisti, hanno delle capacità professionali, di competenze e conoscenze più alte rispetto alle mobilità del passato, e che sono oggi disponibili a poter anche aiutare la ripresa dell'Italia. Ma se, come ci invitava ieri il presidente Mattarella, dobbiamo prestare attenzione ed investire su questa grande risorsa.
Certo. Senta Vecchi, il 45% degli oltre 5,6 milioni di italiani iscritti all'AIRE, appunto l'anagrafe per gli italiani all'estero, ha tra i 18 e i 49 anni, il 15,3% sono minori, il 20,3% ha più di 65 anni. A partire, si legge nel rapporto, sono sicuramente oggi moltissime donne alla ricerca di realizzazione personale e professionale, ma vi sono anche tanti nuclei familiari con figli al seguito, legati o meno da matrimonio. Come sta cambiando la figura dell'emigrante italiano?
Allora, come si è detto giustamente, il fenomeno della migrazione o della mobilità, più correttamente, riguarda tutte le fasce d'età, tutti i ceti sociali, tutti i livelli culturali e, anche se con proporzioni diverse, tutte le aree geografiche del paese. Credo che i due caratteri forse di novità rispetto al passato, novità relativa, diciamo, rispetto ai decenni precedenti, è che si tratta di una mobilità in grandissima parte fatta su base individuale o di piccoli nuclei, che al contrario che nel passato non necessariamente hanno o trovano referenti dal punto di vista politico, sindacale, associativo, religioso, eccetera, all'estero, e quindi una migrazione migrazione molto più atomizzata ed è una migrazione spesso circolare, cioè nel senso che mentre tradizionalmente ci si spostava per rimanere tutta la vita o almeno tutta la vita lavorativa all'estero, adesso questo non necessariamente è il carattere della mobilità. E da ciò ovviamente se ne desume che occorre rinnovare, cambiare profondamente, oltre che rafforzare, le politiche e gli strumenti di sostegno e appoggio a chi deve migrare, oltre che, come diceva giustamente il senatore Giacobbe, degli strumenti che possano permettere a coloro che vivono all'estero, all'Italia, che è fuori dai confini d'Italia, di contribuire più attivamente di quanto non si riesca a fare oggi al futuro del paese.
Certo. Senatore, lei risiede a Sydney in Australia. L'Australia è una delle destinazioni storiche dell'emigrazione italiana e non solo. Pensiamo insomma alle varie comunità che sono andate poi a formare negli anni quella che adesso è la comunità australiana. Quali sono le necessità di un cittadino residente all'estero e perché è importante avere una buona rappresentanza?
Ma innanzitutto l'accesso ai servizi consolari e ai servizi di cittadinanza. Mi pare che sia la base da cui si parte per poter mantenere vivo l'interesse nell'Italia. Poi c'è nelle nuove generazioni, nelle generazioni figli, nipoti di chi si ha lasciato l'Italia negli anni 50, 60 e 70, c'è un forte interesse nell'Italia. Un interesse che passa attraverso la lingua, passa attraverso la cultura, ma maggiormente passa attraverso lo sport, la musica, lo stile di vita italiano. C'è da parte loro una fame, specie dopo gli ultimi 2 anni di pandemia in cui non ci si è potuti muovere dal paese, c'è una fame di ritornare in Italia e devo dire che sono sempre più frequenti i casi di persone che ritornano in Italia e che in Italia vorrebbero anche rimanere, svolgendo anche delle attività dirette, delle attività di lavoro e di impegno in Italia. Quello che noi su cui dobbiamo investire è fare sì che le caratteristiche che rendono più vicine alle comunità stanziali, le comunità che sono lì da molti anni all'Italia, l'interesse nella lingua, cultura, sport e musica, vengano utilizzate appunto per promuovere l'immagine dell'Italia, per promuovere le opportunità che ci sono in Italia. E se noi, per esempio, faccio un esempio molto semplice, se tieni in considerazione che il 15% del turismo internazionale in Italia è composto dai discendenti di chi ha lasciato l'Italia negli anni 50 e 60, la prima destinazione in cui queste persone vorrebbero andare sono i luoghi di provenienza, i luoghi di origine, cosiddetto turismo delle origini, turismo di ritorno. Ma se non creiamo le infrastrutture per fare sì che questi posti vengano conosciuti da queste generazioni, quando arrivano in Italia si trovano bloccate a Roma, Firenze, Venezia, nei tragitti internazionali tradizionali, magari non hanno la possibilità di andare a visitare. Quindi se si investe in questa promozione, in questo legame lingua, cultura, ripeto, sport e musica sono i 4 campi importanti che ci legano, poi da lì il passaggio all'interscambio economico-finanziario, che è quello che interessa molto sia l'Italia sia i paesi dove abitiamo, diventa abbastanza diciamo automatico. Una cosa bisogna sottolineare, che penso ieri nella presentazione del rapporto della Migrantes è stato reso in maniera molto chiara, parliamo spesso della possibilità di favorire i processi di mobilità inversa, cioè far ritornare le persone verso l'Italia, così come anche vedere l'esperienza di lavorare all'estero come un'esperienza di lavoro che ti arricchisce e che poi ti permette di ritornare. Alla base di tutto ciò c'è un problema molto semplice, che è quello del riconoscimento delle competenze, delle conoscenze, dei titoli e delle qualifiche professionali. Noi siamo in una situazione in cui un laureato italiano arriva in Australia e non gli viene riconosciute le conoscenze e competenze che ha acquisito in Italia, ma viceversa lo stesso accade per chi vuole ritornare in Italia, per cui certo, non riusciamo a trovare un match fra quello che magari il professionista italiano è riuscito ad ottenere nel mondo e se volesse tornare in Italia non riesce ad avere riconosciuto quello status anche intellettuale di conoscenze e di competenze e conseguentemente dove l'interessa a poter tornare. Ecco, da questo punto di vista lo scoraggiamo a tornare. Quindi ci sono delle cose molto semplici che vanno fatte assieme all'attività di promozione, anche all'attività di sostegno con i servizi di cittadinanza, che permettono a chi vuole farlo di ritornare dalle nostre parti e contribuire allo sviluppo dell'Italia.
A proposito di rappresentanza, Luciano Vecchi, noi apriamo il discorso sui comites. Ci aiuta a capire un po' meglio che cosa fanno e a cosa servono e soprattutto come funzionano questi comitati degli italiani all'estero?
Sì, allora si tratta di organismi che peraltro si stanno rinnovando proprio in queste settimane, che sono eletti, almeno in gran parte la composizione selezione fatta da eletti direttamente dai cittadini italiani, poi vediamo con quali limiti.
Sì, sì, esatto, poi ne parliamo
anche. Sul diritto di voto e composti anche da rappresentanti dell'associazionismo italiano e degli altri pezzi delle nostre comunità. Diciamo eletti con qualche problematicità, perché purtroppo questa è la seconda occasione dopo quella del 2015, è un sistema di voto che si basa sulla cosiddetta inversione dell'opzione, cioè per votare bisogna iscriversi, mm-hmm. con procedure anche abbastanza complicate,
farraginose.
E anche in questa circostanza le iscrizioni sono attorno al 4% degli aventi diritto al voto, come è accaduto 6 anni fa. Devo dire, come Partito Democratico abbiamo fatto tutto quanto possibile per riuscire a modificare questa situazione, se in termini di riforma dei comites, e il senatore Giacobbe ha presentato un'eccellente proposta di legge di riforma, sia per appunto garantire l'universalità del diritto di voto. Devo dire che il Partito Democratico è rimasto da solo in Parlamento a sostenere quella che è una richiesta che veniva da tutti i rappresentanti delle nostre comunità. Si tratta comunque di organismi che ovviamente possono funzionare più o meno bene a seconda delle circostanze, a seconda di chi c'è dentro, a seconda dei rapporti con le autorità diplomatiche o consolari, ma che hanno spesso svolto una funzione molto importante di rappresentanza, di orientamento, di animazione, di promozione della partecipazione, dei diritti di animazione culturale, e quindi sono una realtà che va riformata, ma va sostenuta,
certo.
Anche se sappiamo che chi è chi li vorrebbe chiudere.
Ecco, questo magari ce lo dice meglio il senatore Giacobbe. E allora, dicevamo, i comites, il 3 dicembre ci saranno queste elezioni per il rinnovo, il termine per le iscrizioni, mi corregga se sbaglio, era fissato al 3 novembre, e quindi diciamo quel che è fatto, Luciano Vecchi ci ha parlato di un 4% di cittadini iscritti, quindi una percentuale davvero bassa. Quindi sostanzialmente, anche qui mi corregga se sbaglio, abbiamo due problemi, un problema legato alle modalità di voto, no? All'iscrizione così complicata e farraginosa, però c'è anche un problema strutturale legato proprio alle funzioni dei comites, che forse sono un po' datate rispetto a quello che è oggi l'emigrazione, a quello che è oggi la necessità di rappresentanza, oppure ecco appunto si può dire che siano entrambe le cose che hanno reso così diciamo poco di successo questa campagna di iscrizione per il rinnovo dei comites.
Ma per ciò che riguarda le due questioni sono collegate una con loro, però per ciò che riguarda la prima è solamente una questione normativa, cioè quando tu dici che per votare bisogna iscriversi ad una lista elettorale, il che va fatto 2 mesi prima della competizione elettorale, ed essendo delle elezioni di comites, ed essendo un'elezione che si svolge nei paesi stranieri, non c'è nessun mezzo di informazione che ti dà un'informazione totale, completa, e non è stato mandato nessuna comunicazione agli aventi diritto che questa è la procedura da seguire. Quantomeno 6 anni fa fu mandata una lettera a casa degli aventi diritto che era possibile iscriversi, esercitare l'inversione d'opzione per votare. Questa volta nemmeno quella cosa lì, stava mandato un'email solamente agli iscritti AIRE che avevano dato il proprio indirizzo email alle autorità consolari. Quindi già c'è, cioè, di per sé quello è un grossissimo limite. Il diritto al voto è un diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione, dovrebbe essere universale anche per gli organismi di rappresentanza come il Comites. Questo è un punto molto molto fermo. Infatti quando si votava senza l'inversione d'opzione votava il 30-40-50% degli aventi diritto, che sono le percentuali più o meno normali di partecipazione al voto all'estero. Per ciò che riguarda la seconda questione, è ovviamente una questione vera e attuale, perché questi comites sono stati disegnati, sono stati strutturati circa 40 anni fa. Ora, la mobilità italiana nel mondo è cambiata in maniera radicale. 40 anni fa il tema principale, anzi meno di 40 anni fa, quando io arrivai in Australia all'inizio degli anni 80, il tema principale della comunità italiana era il diritto alla pensione, l'accordo di sicurezza sociale fra l'Italia e l'Australia, perché permetteva il riconoscimento dei periodi contributivi in Italia inferiori al minimo per ottenere la pensione. Oggi in quella categoria c'è sì e no lo 0,1% dei cittadini italiani che abitano. Quindi le priorità sono cambiate enormemente. All'inizio degli anni 80 tutta la comunità parlava italiano, oggi figli e nipoti di quella comunità la lingua italiana la deve studiare nelle scuole per poterla imparare, perché magari a casa si perde l'abitudine di parlare italiano. Quindi ecco, sono due cose molto semplici, ma maggiormente dicevamo prima, i nuovi arrivati, cioè chi arriva oggi in Australia o in Nuova Zelanda e va all'estero, ci va non solo perché vanno alla ricerca di un posto di lavoro qualsiasi, ma partono con delle competenze e conoscenze alle spalle che vorrebbero anche valorizzare durante la loro residenza. Dicevo, l'immigrazione di tipo professionale, l'immigrazione di professionisti che vanno alla ricerca di posti di lavoro poi abbastanza anche buoni, perché in effetti la qualità dell'insegnamento in Italia è molto alta, e quindi poi questo facilita la possibilità anche di poter ottenere dei posti di lavoro importanti all'interno delle società in cui vivono. Quindi l'esigenza di cultura è diversa da quella che era nel passato. Nel passato si andava più verso una cultura paesana molto tradizionale, oggi si va invece verso, dicevamo prima, sport e musica sono le due cose che ci mantengono uniti all'Italia, però la lingua e cultura va vista anche all'interno di questi grandi eventi nazionali che riguardano un po' tutta l'Italia, tranne anziché il paesino, la regione. Cioè, quindi questo degli esempi concreti per cui i comites devono cambiare. Ora, io la maniera come nella mia visione i comites devono essere degli organismi snelli di collegamento fra le comunità italiane di tutti i livelli, stanziale, inserita, non inserita e nuova, e le autorità diplomatiche e consolari. Bisogna avere nei posti dove c'è più di un comites, tipo l'Australia, bisogna avere un momento di interlocuzione anche con le autorità diplomatiche, perché molto spesso, se a livello di vari stati o regioni le tematiche possono essere molto più limitate rispetto invece a quelle che possono essere le strategie nazionali, in particolare l'insegnamento della lingua, le iniziative culturali che hanno la capacità di avere un impatto sulle società locali, eccetera. Quindi bisogna creare anche un momento intermedio di interlocuzione fra i vari comites statali o regionali e le autorità diplomatiche nazionali. La cosa più importante è riformare il CGE, perché il CGE, così come è strutturato oggi, che si tratta di persone elette che poi stanno lì per 5-6 anni e magari a volte non hanno nessun collegamento con i comites locali se non per la loro spontanea volontà, dovrebbe secondo me essere accompagnato o sostituito, questa è una cosa su cui dobbiamo negoziare, ma deve essere accompagnato e sostituito da momenti di riflessione in cui partecipano tutti i rappresentanti degli italiani nel mondo. Cioè, anziché avere 5 riunioni all'anno, per dire, se ne fa una, ma in cui vengono tutte le nazioni, i rappresentanti dei comites nel mondo, in cui si ha un'interlocuzione vera con il governo, con il Parlamento, con le istituzioni italiane, perché purtroppo se non si crea questo tipo di dialogo diretto, che organismi più snelli alla base, momenti di raccordo e di riflessione a livello internazionale con l'Italia, ma che abbiano il peso di avere un'interlocuzione vera. Il Presidente della Repubblica ce l'ha ricordato ieri, dobbiamo investire sulle comunità italiane nel mondo. Non è possibile investire delegando ad un ufficio all'interno del Ministero degli Esteri, dobbiamo investire a tutti i livelli. Occorre coinvolgere tutti gli aspetti del governo, occorre coinvolgere tutti i livelli di governo. Quindi da questo punto di vista è necessario e diventa essenziale oggi avviare una riforma. Ecco perché dicevo ieri nel mio comunicato stampa, ovviamente i comites, anche se eletti dall'1% degli aventi diritto, non possono essere delegittimizzati, verranno eletti il 3 certo. dicembre, bisogna andare avanti, farli funzionare, ma bisogna dal 3 dicembre in poi guardare al futuro e guardare ad una serie di riforma dei sistemi di rappresentanza,
anche perché probabilmente se funzionano meglio la prossima volta ci sarà un numero più alto di indubbiamente persone che si iscriveranno per il rinnovo. Vecchi, come mai l'impressione, poi la lasciamo alla sua giornata, è che interessi sempre più solo a una parte politica la questione degli italiani nel mondo invece che a tutta la politica, cosa che dovrebbe essere, diciamo, più normale?
Ma guardare gli italiani nel mondo, ragionare su di essi come non soltanto portatori di diritti e esigenze, ma anche come una risorsa, richiede non soltanto un discreto livello culturale, ma anche concepire la politica come costruzione del futuro, come lavoro di lunga lena, come investimento appunto sul futuro del paese e delle comunità. Ora, questo, una parte importante della politica italiana non lo sta facendo e non lo sta facendo da anni. Guardate, non è un caso che il Partito Democratico è l'unico partito nazionale che si è posto non soltanto il tema di fare proposte, avere rapporti con le comunità italiane all'estero. Negli organi dirigenti del PD, per esempio, i residenti all'estero sono moltissimi, sono proporzionali, sono più di 70 membri dell'Assemblea nazionale, 5 membri della direzione nazionale. Quindi, diciamo, noi partiamo da un approccio che dice il riconoscimento pieno dei diritti di cittadinanza non è soltanto una questione formale, ma è il coinvolgere i nostri connazionali all'estero pienamente della vita, nella vita dell'Italia, oltre che quella delle comunità in cui risiedono. Ma per fare questo occorre visione e orgoglioso che il Partito Democratico sia un partito che ha visione, non è il caso di gran parte delle altre forze politiche.
Certo. Bene, era Luciano Vecchi, responsabile italiano nel mondo del Partito Democratico, ci risentiamo sicuramente molto presto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Senatore, niente, allora siamo in chiusura. Io credo che anche Radio Immagina, nel suo piccolo, può inventarsi qualcosa per provare a tenere insomma accesi i riflettori sulle comunità italiane nel mondo, e so che lei ha un'esperienza alle spalle di diciamo radiofonica, che magari anzi se ci può raccontare e che potrebbe anche mettere al servizio insomma non solo della nostra radio ma del Partito Democratico e di tutte le comunità.
La radio negli anni 80, 90 e anche nel gran parte degli anni 2000, ma anche oggi, è un punto di riferimento molto importante, ma negli anni 70, 80, 90 era l'unico mezzo di informazione che raggiungeva gli italiani nel mondo, almeno in Australia dove abitavo io, e quindi è diventato non solo un mezzo di informazione ma anche un mezzo di comunicazione, laddove i nostri connazionali facevano presente le loro esigenze, da domande semplici, come faccio per ottenere la pensione, come posso fare una procura per i miei familiari in Italia, o questa è la mia esperienza nei rapporti fra suocera e nuora, perché più o meno c'erano anche questo tipo di situazioni. Ora io penso che il Partito Democratico con Radio Immagina, con il grande network che ha nel mondo di interesse culturale, ma poi fattivo nella politica, possa svolgere un ruolo molto importante. Vedete, c'era una cosa che diceva Luciano su cui sono perfettamente d'accordo, abbiamo bisogno di visione. Mi ricordano le bellissime parole che scriveva Gramsci nei Quaderni del Carcere, in cui diceva che il ruolo del politico è quello di avere una visione, ma la visione deve essere basata su un ideale. E il Partito Democratico, anche con il processo delle Agorà, mi pare che riesce a riaccendere questo ideale di politiche progressive, riformiste di sinistra per eliminare inequalità nella società e creare una visione per il futuro di una società più equa, di una società più bella. Io penso che questa cosa riguardi anche le comunità italiane al mondo, quindi da parte mia la più ampia disponibilità non solo per contribuire con interventi diretti ma anche per poter far partecipare ai programmi di Radio Immagine, quindi sono una risposta diretta alla sua domanda, poter anche far partecipare situazioni, esperienze, realtà nel mondo dell'immigrazione in cui io vivo, che è quello dell'Africa, Asia, Oceania, ma in particolare Oceania, Nuova Zelanda, Australia, che secondo me vale la pena a volte raccontare come esempio di quello che gli italiani riescono a realizzare nel mondo e di quello che riescono a portare in Italia.
E sicuramente noi diciamo accettiamo ben volentieri questa sua proposta, e l'interesse nostro e di tutto il nostro network appunto è quello di aprire un canale con le comunità, e chissà che oggi non sia stato proprio diciamo il battesimo di questa attività. Grazie mille al senatore Francesco Giacobbe per essere stato con noi oggi, averci aiutato a capire meglio le dinamiche legate ai milioni di cittadini italiani residenti fuori dal nostro paese. Grazie, ci risentiamo presto.
Grazie a voi, buon proseguimento d'ascolto agli ascoltatori e tantissimi auguri e complimenti per questa bellissima iniziativa di Radio Immagine.
Grazie mille. E io ringrazio voi ovviamente per averci seguito, vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon ascolto con Radio Immagina Live.
Radio Immagina.